Prova.
Avrei bisogno, sono troppo alto. Allora, buongiorno a tutti. C'è un problema con questo microfono qui. No, no, è il fatto che non arriva.
Allora
mettesi. Buongiorno a tutti, benvenuti. Faccio l'intervento di apertura in qualità del mio incarico di presidente di questo comitato che ormai ben conoscete. Sì, scusate un attimo, allora preferisco anche la presenza di Lombardi, è stato chiamato per una questione di protezione civile un attimo. Scusate, bene che ci siamo tutti, ci tengo, grazie.
Chiedo scusa per questa interruzione, ma dalla Protezione Civile Provinciale, quindi do una notizia ai colleghi, chiaramente c'è un'emanazione di un nuovo bollettino meteo che è abbastanza preoccupante perché ci mette in allarme A, soprattutto sulla zona A, che è la Versilia, nelle ore a seguire sino a domani mattina. Quindi chiedo scusa di questo contrattempo, ma credo che ci sia un'emergenza in corso.
Allora, buongiorno nuovamente a voi. Vedete, sto un po' lavorando su questo microfono perché preferirei stare in piedi per vedervi, per vederci. E quindi, poiché sono molto alto, il microfono mi rimane basso, ho dovuto fare una base sotto. Mi auguro che mi sentiate. Mi sentite? Sì, grazie. Allora, ho il piacere e l'onore di dare il via oggi a queste celebrazioni, a questa cerimonia di celebrazioni, perché oggi sono 500 anni esatti dall'emanazione del Lodo. 500 anni, 1513-2013, 29 di settembre. Ho anche il piacere di avere qui, accanto a me, tutti coloro che a quel tempo, oggi rappresentano quelle istituzioni che a quel tempo dettero vita, ebbero conseguenze positive, negative, poi sarà la storia che poi ci dirà, in effetti ci può dire le nostre ricerche, se furono positive o negative per i partecipanti quel giorno a questo lodo, coloro che ne subirono gli effetti o in senso positivo e negativo. E quindi ringrazio per la presenza innanzitutto la dottoressa Ilaria Vietina del Comune di Lucca, vicepresidente, vice sindaco del Comune di Lucca, e il dottor Eugenio Giani, che è presidente del Consiglio del Comune di Lucca.
Di Firenze.
Scusate l'emozione, finalmente ce l'ha fatta in questi mesi a colpirmi. Sono fortemente emozionato perché quando siamo partiti diversi mesi fa, molti mesi fa, più di un anno fa per queste celebrazioni, ci eravamo posti un obiettivo che era quello veramente di dare una serie di eventi importanti per degnamente ricordare questo avvenimento, ma soprattutto per dare anche un segnale importante di presenza ai nostri concittadini, ai nostri territori, di una attenzione da parte delle istituzioni per cose che avvenute tantissimi anni fa, ma che hanno una valenza e hanno necessità di avere una valenza nel presente. Quindi questa crescita che ha avuto questa attività di questo comitato è stata una crescita importante, sotto certi aspetti potrei dire anche esponenziale, per cui questo risultato mi ha veramente confortato. Penso e credo che abbia confortato anche i 4 sindaci che mi hanno conferito questo incarico, che hanno conferito questo incarico al comitato, e abbia confortato anche l'Istituto Storico della delegazione della Versilia, Lucchese, il quale fu il soggetto da cui è nata questa idea di celebrare in questa maniera i nostri eventi. Quindi ringrazio naturalmente tutti voi qui presenti, ringrazio tutte le persone e i soggetti che hanno contribuito con molta attenzione, con molta volontà e con molta dedizione alla riuscita di questa lunga celebrazione. No, non è che oggi terminano, anzi oggi si ricorda proprio il giorno esatto, come dicevo all'inizio, ma è anche l'occasione, l'opportunità per fare un punto della situazione, un punto dei nostri lavori. E allora per questo motivo vi leggo alcune cose che ho scritto, perché ritengo che queste cose che ho scritto siano frutto di una attenta riflessione e che valga la pena di sentirle assieme. Allora, intanto sono riconoscente a tutte le associazioni, Io qui cito la Croce Verde di Pietrasanta perché alla Croce Verde di Pietrasanta siamo partiti. E la Croce Verde anche perché proprio nella sua sede abbiamo vissuto quella bella e intensa fase di avvio, quei primi approcci per costruire tutti assieme con le istituzioni, con gli enti e le associazioni del territorio uno strumento atto a celebrare degnamente la ricorrenza dei 500 anni, ma soprattutto per dare vigore e energia ad un'iniziativa che doveva essere comprensoriale e compresa dai cittadini, un fatto culturale che creasse seguito e prospettive da non esaurirsi e morire lì alla fine del 2013, ma guardasse oltre. Di tutto questo se ne era fatto carico nelle aspirazioni la delegazione versiliese dell'Istituto Storico Lucchese, guidata da Luigi Santini e Melania Spampinato. Se ne sono fatti carico proprio nelle serate a Pietrasanta, i 4 comuni della Versilia Storica, responsabilmente i sindaci di Enrico Lombardi, Ettore Neri, Michele Sicani e Umberto Buratti, e se ne sono fatte carico gli enti e le associazioni di cittadini che hanno suggerito e promosso le iniziative. Tante e speciali, voglio aggiungere, con la voglia di riuscire e il desiderio di offrire conoscenze e respiri del passato, un passato non fine a se stesso ma da proiettare sull'oggi. Se devo fare il punto dei primi 8 mesi di attività, devo dire che dal primo convegno tenuto in Sant'Agostino il 27 gennaio ad oggi, così è stato il primo convegno, io aggiungo che devo anche, come dire, tener conto dei 13 mesi che oggi sono trascorsi dalla prima riunione del comitato organizzativo del 23 agosto del 2012, dei primi incontri della segreteria operativa e del comitato scientifico, ai quali devo altrettanta riconoscenza. Ho ravvisato nell'attività di questi due fondamentali organi del comitato, nelle singole persone, la piena e totale disponibilità per raggiungere un obiettivo, una condivisione delle regole che ci siamo imposti e il desiderio della riuscita senza mezzi termini, una forza unita e unica. Dopo questi lunghi mesi, durante i quali tutte le forze sono state messe in campo e mai sono venute meno, e durante i quali tutto è stato misurato e valutato, e mi auguro anche giustificato perché la perfezione non è certamente di questo mondo, posso esprimere una viva e sincera soddisfazione per la quantità e la qualità degli eventi portati a compimento, oltre la metà di quelli previsti che si attesteranno a fine anno su circa 40 eventi. L'imprecisione su questo numero finale è dovuta al fatto che ancora oggi vi sono richieste di inserimento nel nostro calendario ormai nutritissimo. Da Monsignor Pagano, prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano, al nostro Vescovo Monsignor Giovanni Paolo Benotto, da Cristina Cidini, soprintendente ai Musei di Firenze, a Zefiro Ciuffoletti, dell'Università di Firenze. Alcuni dei nomi importanti hanno presenziato e relazionato nei nostri convegni. Ne ho citato qualcuno senza far torto certamente a quelli che non cito, ma ho detto proprio per fare una carrellata rapida. Alcuni nomi importanti, dai confini ecclesiastici del territorio agli effetti del prima e del dopo il lodo nelle nostre comunità, l'influenza della moneta, del denaro, dell'usura, le scelte di Papa Leone X e gli errori e i giudizi su questo Papa Medici, alcuni dei tanti temi trattati. Dalle Cappelle Medicee e dalla Biblioteca Laurenziana a Pieve del Cairo, sui luoghi della cattura del Cardinal Giovanni de' Medici, futuro Papa, alle miniere delle Molinette di Molina di Stazzema, alcuni dei viaggi e delle visite organizzate dal Comitato nei luoghi della storia. E per tutto questo, la sorpresa positiva e l'auspicio che organizza sempre chi si augura, una presenza costante e importante di pubblico, di affezionati, di interessati, di persone che in questa attività molteplice trova un completamento, un arricchimento della propria cultura e del proprio sapere. Dalla cucina e dai piatti storici, dalla scuola alberghiera coinvolta nella preparazione dei cibi del Cinquecento, alle donne medici che hanno reso grande e conosciuta in quei tempi Firenze e la Toscana, dagli intellettuali del Rinascimento che hanno scritto di Leone X e delle sue sfide, alle sfide di oggi del nostro comprensorio e del suo ruolo nelle competizioni economiche e con le altre identità culturali turistiche, dalla nostra Versilia reale a quella sognata dagli artisti, e infine dal percorso sul nostro territorio, dalla Villa Medicea di Cosimo I al complesso di Sant'Agostino in Pietrasanta, dal Palazzo della Cultura di Arinata Cardoso di Stazzema alla Villa Bertelli di Forte le Marmi al Duomo di San Martino di Pietrasanta, dove le nostre iniziative hanno trovato la loro collocazione. Infine un fil rouge che ha unito un fil rosso che ha unito Pietrasanta, Forte le Marmi, Seravezza e Stazzema, il leone del Marzocco del Capitano di Giustizia Covoni, che difende e dà sicurezza alle nostre genti perché i nostri valori, le nostre qualità, le nostre identità, le nostre unicità non perdano splendore e con la loro luce attirino in Versilia qualificabile come distretto culturale chi di noi, di queste genti, di questi luoghi, di queste vestigia vuole nutrirsi. Abbiamo in questo momento ancora aperta a Villa Bertelli di Forte le Marmi la mostra Il Leone e i suoi simboli, che ha fatto il giro dei 4 comuni. La mostra di 14 leoni realizzati da altrettanti artisti innamorati del nostro territorio e del nostro simbolo. Non uno, ma altri 14, come a dire l'unione fa la forza. Pensiamoci, durante questa fase che adesso andiamo a completare e che vede oggi, 29 settembre, la celebrazione dell'evento proprio nello stesso giorno della firma dell'emanazione del lodo di Papa Leone X. E nella sala del Consiglio Comunale di Pietrasanta. Noi oggi faremo la consegna ai sindaci di una medaglia commemorativa che è stata predisposta dal Comitato e che naturalmente ci farà ricordare per sempre, nel tempo, questo periodo così bello che abbiamo trascorso insieme e questa celebrazione, che ripeto è una celebrazione che dà e ci deve dare frutti per il futuro. Una medaglia speciale, questa è una novità che vi passo questa mattina, è stata predisposta per Papa Francesco. Organizzeremo tramite i voleri, quelli belli in alto, senza quelli non si va da nessuna parte, organizzeremo un viaggio, se ci riesce, nella maniera dovuta e con le istituzioni che potranno dovranno anche partecipare, a Papa Francesco, per segnalargli l'attenzione che abbiamo avuto per questo Papa, che per noi, con tutti i difetti che può aver avuto, comunque ha rappresentato un punto di riferimento essenziale in questo anno. Concludo quindi con riaffermare che per quello che è già stato portato a compimento e che per quello che si andrà a portare a termine, si tratterà comunque di un lungo percorso, andato oltre ogni aspettativa e nel quale i valori messi in campo da parte di tutti, che sento indistintamente di ringraziare, ha sicuramente posto le basi per un importante e necessaria riflessione sulle future attività del nostro comprensorio, lette in misura competitiva, per esserci ancora, per mantenere ma soprattutto per non perdere quello che siamo e ancora deteniamo in chiave di luoghi di attrazione e di successo. La chiave del nostro futuro e delle generazioni che verranno e che vorranno rimanere a vivere sul nostro territorio. Mi soffermo perché per me è doveroso indicarvi e dirvi i nomi delle persone che con me hanno lavorato in questo periodo. Di solito si fa la conclusione di un ciclo, ma questa mattina, proprio per, essendo questa una giornata per me molto importante e la mia emozione ve lo sta a testimoniare, io vorrei ringraziare della segreteria organizzativa Riccardo Biagi, che ho qui in prima fila, Michele Morabito, che ancora non ho visto, Sergio Tedeschi del comune qui di Pietrasanta, in particolar modo per il nostro ufficio stampa, ma per la collaborazione interna della segreteria, Stefano Roni, che è qui sulla porta, giornalista veramente, è stato di una importanza essenziale per il nostro comitato, Melania Spampinato, che è stata la nostra segretaria e diciamo mia vice in tutte queste iniziative del comitato, e Luigi Santini qui alla mia sinistra, al quale poi è dedicato la parte finale di questi nostri interventi, perché sarà il soggetto che ci farà un intervento, diciamo, proprio speciale per oggi. Devo ringraziare l'Istituto Storico della Delegazione della Versiglia, in particolare Mario Taiuti e Emanuele Coppedè, per le loro attività che ci hanno fatto di contorno. Devo ringraziare naturalmente per questa medaglia e per, l'avete visto, per l'evento filatelico di oggi, per l'annullo, May Pier Giorgio, anche lui si è dedicato per noi. Devo ringraziare ancora tutti coloro che in maniera gratuita, in maniera aperta, silenziosa, ma hanno lavorato a fianco a noi: Giovanni Bovecchi, indispensabile sua attività, Matteo Varisco, Roberto Tommasi, Emma Leonardi, Luca Buselli. E devo ringraziare ancora, e qui termino, prima di passare la parola poi ai sindaci, anche quei soggetti economici senza i quali tutta questa attività, dal quale noi non abbiamo avuto risorse se non quella di cui adesso vi parlo, che sono la Banca di Credito Cooperativo di Pietrasanta, al quale dobbiamo veramente molto, e vi ricorderete anche l'evento che è stato fatto l'altra settimana, importantissimo, la Fonderia del Chiaro, che ci ha dato un contributo e un'attenzione alle nostre iniziative, i Fratelli Verona, che sono un'altra azienda del settore, e la Farmacia di Ciolo di Forte Rimane. Quindi per me questi sono, in breve, sono tutti soggetti che veramente hanno contribuito a questo. Non ultimo, perché è ultimo, ma fondamentale invece è stata l'attività svolta dal Comitato Scientifico, un'attività iniziale molto importante, durante il quale abbiamo fatto moltissimi incontri, nei quali le linee, il pensiero di questa mia iniziativa e di questa nostra iniziativa si sono ben delineate. E rapidamente, perché ripeto, si fanno di solito alla fine i saluti, ma questo per me oggi è proprio un momento importante, ringrazio praticamente Bartelletti Antonio, Bosi Luigi, Carli Carlo, Cordoni Giuseppe, Lemmi Paola, Marcucci Ezio, Morabito Francesco, Padroni Giovanni, Paolichi Costantino, Pelù Paolo, Pucci Maria Carla, Rebecchi Giuliano, Santini Luigi faceva parte, Sereni Umberto e Teneri Andrea, per la loro veramente attenzione, ecco Dazzi Franco che ha sostituito per il Comune Forte dei Marmi, anche Dazzi Franco. Veramente è stato un momento importante, e noi nella fase finale di questi ultimi mesi saranno ancora convegni importantissimi, ma penso che abbiamo, come dire, suggellato un'attenzione per il nostro territorio che era nelle attese dei quattro sindaci, ai quali da loro ho ricevuto questo mandato, e che veramente con grande piacere passo adesso la parola per il loro intervento, ringraziandoli per la fiducia che hanno dato a me e a tutte le persone che ho citato. Grazie. Grazie veramente. Passo la parola quindi a Domenico Lombardi, sindaco di Pietrasanta.
Ma buongiorno, non voglio prendere molto tempo e dico che le considerazioni che farò sono considerazioni che uniscono i colleghi dei quattro comuni, Forte dei Marmi rappresentata dal sindaco Umberto Buratti, Seravezza dal sindaco Neri e del comune di Stazzema dal vice sindaco Maurizio Verona. Certamente voglio portare il saluto e il ringraziamento istituzionale al vice sindaco di Lucca, che la dottoressa Maria Vietina, e al presidente del Consiglio Comunale di Firenze, Gianni. Indubbiamente Firenze e Lucca, come potete ben capire dalle motivazioni storiche, hanno un preciso significato nella loro presenza stamani a Pietrasanta, e di questo le ringrazio. Non a caso e anche volutamente sono uno a destra, uno a sinistra, ma che affiancano i sindaci di questo territorio. Le considerazioni storiche, dico la verità, le avevo preparate, avevo studiato, però lascio l'intervento storico al dottor Santini e al dottor Gianni, che sicuramente ho già avuto modo in un paio di occasioni di sentirlo. Per cui le mie considerazioni sono considerazioni di carattere sicuramente culturale e generale, ma saranno valutazioni anche di un percorso e di una prospettiva politica. Primo punto che volevo dire era perché questi, chiamiamoli, festeggiamenti dei 500 anni del lodo Leone X. Ma indubbiamente non solo e non tanto per una valenza di ordine culturale, già di per sé estremamente importante perché unifica, è uno dei pochi interventi, come Tarabella diceva poc'anzi, ha messo insieme intorno a un tavolo i quattro sindaci di questo territorio cercando di farli lavorare su un progetto. I risultati oggettivamente sono venuti con un pacchetto di iniziative estremamente interessanti che a mio avviso saranno ulteriormente valorizzate nei tempi a seguire. Indubbiamente un territorio che si chiama in diversi modi: la Versilia del Fiume, la Versilia storica, la Versilia medicea, la Versilia asburgica. Tutto questo con i diversi nomi, poi valutiamo, e saranno gli storici in particolare, oltre che politici, a definirne le connotazioni. Sarà una Versilia che si vuole riappropriare della propria identità. E questo è il primo concetto, a mio avviso, forte che deve essere posto sul tavolo del confronto e della discussione. Una propria identità che si è andata progressivamente persa in termini di rappresentanza politica. E io lo dico con grande chiarezza, prendo spunto da questo incontro, da queste celebrazioni ufficiali, in cui dico che non è possibile che una identità come la nostra Versilia non abbia una rappresentanza in Consiglio regionale, se non attraverso altri percorsi. Questo è un elemento, a mio avviso, che dice quello che è un percorso di prospettiva che è necessario fare partendo dalle nostre radici storiche, ma dice anche come l'attuale situazione politica si pone in una oggettiva difficoltà in termini di visibilità di un territorio. Per quanto riguarda il secondo aspetto, quindi riappropriarsi della propria identità e dei propri percorsi culturali, ma l'altro aspetto che anche la stampa vedo che vuole mettere in evidenza, il concetto separati o uniti questi quattro comuni. Beh, certamente separati i comuni lo sono di per sé, nel senso che ogni comune deve fare le sue attività amministrative attinenti al proprio territorio, ma indubbiamente non lo sono in questi ultimi tempi in considerazione soprattutto di quella politica e comprensoriale che sono in atto doverosamente e anche volutamente. Mi riferisco alla sanità, di cui Ettore Neri, sindaco di Seravezza, è presidente della conferenza dei sindaci, è presidente della società della salute, e lo riferisco alle politiche urbanistiche, alle politiche ambientali, alle politiche infrastrutturali, alle politiche culturali, in cui io dico sempre con un pochino più di difficoltà, ma proprio per una caratterizzazione diversa della nostra realtà versiliese. E dico anche che si è aperto un dibattito estremamente forte quando all'interno di questi confronti Se il dialogo è stato sempre più facile nei confini di questa identità storica che qui oggi andiamo a celebrare, è un po' più difficile nella identità versiliese che riguarda gli altri comuni, devo rimarcare che i segnali che stanno arrivando in questi ultimi tempi sono segnali estremamente incoraggianti, di un territorio versiliese che vede intorno a un tavolo in maniera costruttiva anche realtà come Camaiore, Massarosa e Viareggio. E qui si arriva quindi a un altro concetto importante. Separatismo sì, separatismo no. Non è questa la chiave di lettura che noi vogliamo dare con queste celebrazioni del Lodo Leone X. Oltre al concetto di identità, io al dibattito, al convegno che fu fatto in maniera brillante a Forte dei Marmi, a Villa Bertelli nell'agosto scorso, era presente la dottoressa Cidini, usai una parola che voglio rimarcare oggi. Si tratta di un problema di integrazione, di allargamento delle nostre realtà istituzionali e comunali e non di un separatismo. La strada è difficile, certamente sì, ma necessaria è quella di una integrazione. E credo che il dibattito che si è aperto proprio sul Lodo Leone X ha visto importanti contributi. La stampa proprio stamani richiama l'intervento di Giovanni Gentile, presidente di Florence, quando riaffermava questo concetto di integrazione e di allargamento dei confini istituzionali. Ma c'è un altro nome, a mio avviso prestigioso, il senatore Giovanni Pieraccini, che ha segnato la storia anche culturale e politica di questa nostra realtà, come ministro più volte rappresentato, in cui intravedeva questo pericolo di un concetto separatista, parlando di Versilia Medicea nei colloqui che ho avuto con lui, proprio aveva questo tipo di timore. In realtà i contatti che poi sono seguiti ha servito a lui per riaffermare questo concetto di integrazione con un confine più ampio. Io ho tracciato a grandi linee quelli che sono sicuramente i percorsi non facili da mettere in piedi. Ma se le istituzioni hanno un loro percorso anche doveroso in termini di regole e amministrative e giuridiche, credo che ci siano anche le forze politiche che rappresentano una realtà e un patrimonio che debbano aprire questo confronto. Il comune unico della Versilia, il comune unico territorio mediceo, anche quello è uno sforzo che stiamo facendo. Sicuramente ci sono molti problemi e lo diciamo con grande franchezza, molti problemi perché dipendono da realtà territoriali diverse, da bilanci di tipo diverso, da scadenze elettorali che si stanno avvicinando a macchia di leopardo nei nostri 7 comuni, che dipendono da situazioni sociali e da situazioni economiche sicuramente differenti, da tipo di imprenditoria presente nel nostro territorio, da un'attività di tipo anche finanziario con gli istituti di credito che si caratterizzano sempre massicciamente nella nostra Versilia. Io vorrei chiudere questo mio intervento avendo cercato di dare alcuni punti che rimangono sicuramente aperti. E voglio ringraziare certamente i colleghi con i quali abbiamo lavorato in maniera ottimale, voglio ringraziare particolarmente il Presidente Tarabella per l'impegno e devo dire il coordinamento estremamente gentile, cortese, diplomatico, ma che evidenzia la conoscenza del mestiere ma anche la conoscenza degli animi umani, che non è poco in questo tipo di percorso. Voglio ringraziare il Dottor Santini per l'Istituto Storico Lucchese, per le ricerche approfondite e anche entusiasmanti, originali, e probabilmente il suo lavoro sarà il lavoro che avrà riconoscimenti nei tempi a seguire, caro dottore collega Santini, perché ho sentito, e questo te lo dico per la prima volta, unanimi apprezzamenti su quello che hai pubblicato e sulla metodologia che hai usato su questo tipo di ricerca. Quindi un ringraziamento sincero e non formale, ma come contributo storico-scientifico. Infine un ringraziamento a tutti voi che ci avete seguito in queste iniziative, sicuramente molte, qualcuno potrebbe dire forse anche troppe, ma evidentemente il percorso che ci siamo dati era un percorso di rispetto delle varie proposte, ne sono state selezionate certamente diverse, però credo che questo sia un elemento di grande arricchimento non solo dei comuni della realtà medicea, ma un arricchimento della realtà versiliese, provinciale, regionale e anche nazionale, come uno degli esempi di metodo che parte dalle identità e si avvicina alle prospettive future. Grazie.
Grazie, grazie a Domenico Lombardi. Passo la parola al sindaco di Siravezza, Ettore Neri.
Si è parlato tutti insieme.
Il suo intervento, sentivo che c'era qualche cosa di unanime, a dir la verità. Perfetto, perfetto. Questo dimostra quanto abbiamo lavorato bene, perché vedete che c'è una voce unica e questo è importante. Io prendo atto di questa decisione veramente con soddisfazione. Allora, nella mia scaletta vado lungo, corro e vedo che l'intervento adesso lo passo a Eugenio Giani, Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Firenze. Questa volta non mi sono sbagliato. Grazie Eugenio.
Ma grazie al Sindaco Lombardi, grazie al Presidente Tarabella, grazie ai sindaci Umberto Buratti, Ettore Neri, al rappresentante, il vice sindaco Verona del comune di Stazzema, al vice sindaco di Lucca, perché è una bella occasione che dopo iniziative di carattere storico in qualche modo costituisce il modo giusto per vivere, se vogliamo su un piano più politico, il vero giorno culmine di questi festeggiamenti, il 29 settembre, il giorno su cui il lodo di Leone X rimarrà la storia, perché fu in questa giornata 500 anni fa esatti ad essere siglato. Consentitemi, vi sono da parte mia innanzitutto dei ringraziamenti sinceri e dovuti al comitato presieduto da Tarabella, ma ai quattro sindaci, alle quattro amministrazioni, perché voi avete supplito qualcosa che va oltre il lodo di Leone X. Quest'anno ricorre anche l'altra grande scadenza commemorativa, i 500 anni dalla entrata in conclave e quindi dalla nomina a Papa di Leone X. Avvenne l'11 marzo del 1513 e fu un fatto molto importante su cui dopo mi fermerò un attimo. In qualche modo io ho sentito, e lo dico in questa veste, mi spoglio un secondo della fascia tricolore rappresentante del Comune di Firenze, lo dico da consigliere regionale, infatti ho elaborato una mozione che presenterò nei prossimi giorni, la Toscana si è dimenticata di Leone X e il cuore pulsante delle commemorazioni in realtà è stato proprio quello che avete fatto qui, non per la nomina a Papa, per il lodo di Leone X, ma siete andati ben oltre, avete fatto delle bellissime iniziative e manifestazioni di carattere storico, basta, e lo ringrazio per l'Istituto Storico Lucchese che ha seguito l'aspetto più storico, la nota che ci viene consegnata stamani, in qualche modo ciò che è avvenuto per il lodo ci è servito in tutta la Toscana per riportare in evidenza, stimolare il dibattito, stimolare studi su questa incredibile figura di Papa che molto proprio qui a Firenze ho organizzato io un paio di iniziative, ma devo dire complessivamente il cuore pulsante della messa in evidenza del ruolo storico di questo grande personaggio toscano è stato proprio qui. Grande personaggio toscano perché? Perché in qualche modo segna la vera nascita di quello che sarà un percorso che porterà i Medici a essere la famiglia unificante della Toscana. E questo perché? Perché chi l'aveva preceduto non l'aveva fatto? No, anzi, chi l'aveva preceduto spesso dà nell'immaginario collettivo anche internazionale il profilo di ciò che sono stati i Medici. Il suo padre, Lorenzo il Magnifico, è spesso considerato l'emblema dei Medici. Ma l'epopea dei Medici va dal 1434, quando Cosimo il Vecchio ritorna a Firenze, al 1494, quando Piero il Fatuo, il primogenito del Lorenzo il Magnifico, Leone X era il secondo figlio maschio, quando Piero il Fatuo sbaglia tutto, non riesce a confortare i suoi fiorentini sul fatto che avrebbe tenuto a bada Carlo VIII, che stava re di Francia, scendendo in Italia per andare a difendere il papato, e i fiorentini, di fronte al fatto che senza ascoltare nessuno Piero il Fatuo, del resto aveva 21 anni, viene da queste parti, cerca di incontrare il re francese sulla costa, gli cede quello che era questo territorio per farsi benvolere, gli dice fai tutto il possibile ma non passare da Firenze perché per noi è un'umiliazione. Carlo VIII aveva già deciso di passare da Firenze, ci passa lo stesso il 9 di novembre del 1494 con Piero il Fatuo, i fiorentini manifesteranno il loro orgoglio, voi suonerete le vostre trombe, noi suoneremo le nostre campane, dice Pier Capponi, ma insieme alle proprie campane i fiorentini ritrovano la Repubblica, mandano via i medici, non ne vogliono più uno sul proprio territorio, terranno i cugini che poi daranno vita al secondo ramo mediceo, e per 18 anni i medici sono fuori da Firenze. 18 anni sono un periodo incredibile. 18 anni significa che altre signorie, pensate ai Bentivoglio a Bologna, non rientreranno più nella loro Bologna. 18 anni significa, se non c'era l'intelligenza, l'acume e l'abilità di questo Leone X, il Cardinal Giovanni, il secondo figlio di Lorenzo, noi in Toscana non avremmo più sentito parlare dei medici. I repubblicani fiorentini guideranno quel periodo senza preoccuparsi di quello che i medici potevano dare, portare, riusciranno a esaltare in quel periodo Leonardo e Michelangelo, la battaglia di Anghiari e la battaglia di Cascina nel Salone 500, che ha reso poi immortale quella fase, avviene nella Firenze repubblicana di quei 18 anni. Pier Soderini non ha bisogno dei medici per esaltare quel periodo che nella storia dell'arte e della cultura diventerà il culmine del Rinascimento. Se i medici riescono a rientrare a Firenze, ci rientrano perché Leone X ha l'abilità, ormai morto il padre, senza appoggi. Il padre l'aveva fatto cardinale contrattando con tutto quello che era possibile a 14 anni, ma è da solo che lui si insedia a Roma, la sua famiglia è fuori da Firenze, a Roma diventa il cardinale favorito di Giulio II, riesce a guadagnarsi quella strada che 500 anni fa, l'11 marzo del 1513, lo riporta Papa nel conclave. E è di fronte a colui che è il figlio di Lorenzo, è Papa che i fiorentini non possono fare a meno che riaprire le porte ai medici. Se non fosse avvenuto questo, noi dei medici non ne avremmo più sentito parlare. Non è un caso che se venite nella sala del 500 in Palazzo Vecchio, l'esaltazione dell'iconografia, della storia della Toscana e quindi dei medici, il Papa Leone X ha il ruolo principale, perché è colui che in fondo al salone, tanti di voi saranno venuti, benedisce, come a dire sono io che benedico questa nuova fase che poi porterà alla Costituzione della Toscana, perché in quei 50 anni del primo periodo del 500, in quei 50 anni Firenze diventerà prima attraverso la spinta repubblicana, poi con i medici ritornati la capitale di una Toscana che con la conquista nel 1554 diventerà, salvo capitolo di Lucca su cui mi soffermerò dopo, la Toscana di oggi. E guardate, la Toscana di oggi è una realtà che è molto particolare in Italia. Delle 20 regioni italiane, voi ragionateci, delle 20 regioni italiane, l'unica regione che ha un'identità appunto, salvo Lucca che entrerà nel 1848, salvo lo Stato dei Presidi sulla costa del sud, ma sostanzialmente è la stessa della regione che nel 1970 diventa la Toscana moderna. Andate nella nostra regione vicina, all'Emilia Romagna, così vicina. L'Emilia Romagna arriva all'unità d'Italia con lo Stato del Sud, da Bologna alla Romagna sotto il Papa. Nel nord c'è il Ducato di Mantova che ha un suo percorso, l'aveva avuto con i Gonzaga. Parma, Guastalla e Piacenza hanno il loro, ovvero 150 anni fa, quando si fece l'Unità d'Italia, la Emilia Romagna non esisteva, erano realtà che avevano avuto un percorso diverso. Altre realtà, al nord e al sud, invece sono il frutto di stati più grandi, perché da un lato il Lombardo-Veneto aveva avuto il suo percorso dopo il disfacimento della Grande Venezia, Piemonte con Val d'Aosta e Liguria erano insieme nel Regno Sabaudo, il sud era il Regno delle Due Sicilie. L'identità regionale nel 1970, quando si identificano le 20 regioni, pari a quella che vi era nel 500, ce l'ha solo la Toscana. E questa Toscana è costruita proprio in quei 50 anni del primo 500, quando 1508 i fiorentini riconquistano definitivamente Pisa. Periodo repubblicano, è l'ispiratore Niccolò Machiavelli, capo alla seconda cancelleria fiorentina. 1513, con il Lodo, complice Leone X, che è diventato papa e quindi ha un'autorevolezza per fare quello che vuole, questa parte, che è la parte nevralgica del nord, oltre l'Arno, della costa toscana, entra a pieno titolo e diventerà fino in fondo espressione autentica di un diretto rapporto. Pensate il Marzocco, simbolo della Firenze romana, il Martacus che stava accanto alla statua di Marte quando Firenze fu fondata, quanto è diffuso. La diffusione del Marzocco, la diffusione del Leone è l'espressione di quanto Firenze qua trovava il suo punto di riferimento. 1554, la conquista di Siena. In quel periodo, in quei 50 anni, si costruiscono i capisaldi di quello che a quel punto porta Cosimo I a andare dal Papa Pio IV e farsi consegnare il titolo di Granduca. E da quando nel marzo del 1570 la Toscana acquista questo profilo ibrido, non è un ducato e non è un regno, è un granducato, noi abbiamo un'identità che è quella poi sostanzialmente della Toscana moderna. Ecco perché questa vicenda del lodo di Leone X su Pietrasanta e i quattro comuni della Versilia storica, chiamiamola Versilia Medicea, chiamiamola Versilia storica, però un'identità ce l'hanno, si iscrive a pieno regime nella composizione di quella identità della regione toscana che rende quello che voi avete celebrato quest'anno qualcosa di molto molto importante proprio nel contesto della storia toscana, valorizzando una figura, Leone X, che i Medici successivi non valorizzeranno mai, perché dopo che lui riporta i Medici a Firenze, comunque che cosa succede? Che il Finone di Lorenzo il Magnifico vede lui morire senza figli, è un papa, vede il cugino Giuliano morire senza, avendo anche lui, cioè il cugino, il fratello Giuliano di Lorenzo il Magnifico fa solo un figlio naturale che diventerà papa come Clemente VII, era il vero uomo di fiducia di Leone X. L'unica discendenza sarà quella della nipote di Giuliano, che è l'ottavo dei figli di Lorenzo il Magnifico, che genererà Caterina de' Medici, Caterina che diventerà regina di Francia. Ma guarda caso avrà 8 figli, ma la sua dinastia, i Valois, si finirà proprio perché non ci sarà discendenza. L'uno era omosessuale, quell'altro muore presto. I Valois finiscono con il 500 in Francia. Sostanzialmente quel filone mediceo si estingue. Sarà quel passaggio del 1537 che andrà a vedere Cosimo I ritornare sul trono di Firenze, perché si crea un vuoto di potere dopo l'uccisione di Alessandro, che proprio la burocrazia fiorentina, i Guicciardini, i Vettori, rimediano nell'arco di 3 giorni, ma siamo su un altro filone mediceo che non andrà mai a valorizzare abbastanza quel filone di cui Leone X è espressione. E quindi anche nella storia questo Papa sarà sempre sottovalutato, sarà sempre scarsamente valorizzato in realtà rispetto a quello che ha fatto. Quindi ecco, io ho visto questi festeggiamenti anche proprio con il coinvolgimento dei nomi che diceva Tarabella come qualcosa di molto importante sul piano storico, perché oltre che il ruolo hanno valorizzato la figura di una personalità come Leone X, che è stato fondamentale poi nella storia della Toscana. Certo, anche nella storia del papato, perché è indubbio, qui più in negativo, che Leone X porterà il Rinascimento a Roma, ma porterà anche diciamo una sottovalutazione di quel fenomeno della riforma, che lo porteranno a essere lui, colui che rifiuta l'appuntamento a Martin Lutero e a quindi a far partire quello che sarà il movimento protestante. Luci e ombre di un papa, ma almeno per la storia toscana era una figura da considerare, valorizzare, e è avvenuto attraverso questo ciclo di iniziative che voi avete fatto. Lombardi ha fatto anche una battuta più politica, la raccolgo, ha ragione. Io sono rappresentante nella mia città di Firenze e conseguentemente è evidente che sono rappresentante anche di quel territorio. Se farò la mozione per valorizzare quello che avete fatto è una sorta di supplenza, è giusto, ha ragione il sindaco Lombardi. Questo è un territorio talmente importante in Toscana che il suo rappresentante in regione, il suo rappresentante a livello nazionale lo deve avere, e queste vicende storiche in qualche modo evidenziano questo profilo che dalla Versilia storica probabilmente è bene porti alla Versilia nel suo complesso, a un livello di rappresentanza che oggi è pari al peso che questo territorio esercita fortemente in Toscana. E è bello quindi che a conclusione questa iniziativa venga ad essere suggellata da un rapporto fra i quattro comuni e dall'altro Lucca e Firenze, i comuni che hanno poi nella storia esercitato l'influenza maggiore, perché è indubbio che va riconosciuto, e lo dico da fiorentino a Lucca, il fatto che proprio la Repubblica Lucchese, che è arrivato con un'autonomia propria fino al 1448, pochi anni dall'Unità d'Italia, poi naturalmente secondo quanto era già stato disposto nel congresso di Vienna, anche Lucca entrò nel contesto della Toscana, sono due identità di stampo regionale forte che proprio sulla Versilia contesero moltissimo i propri domini. L'altro giorno rappresentavo il comune a Pescia, anche lì il gioco storico si muove su un contenzioso fra Lucca e Firenze di un territorio che va oltre, nella provincia di Pistoia, ma si capisce quanto queste due diciamo così aree territoriali svolgessero una funzione che poi oggi la storia è superata, perché dobbiamo pensare al futuro, ma in qualche modo Firenze e Lucca devono suggellare questa crescita di posizione che il territorio della Versilia nel suo complesso esprime. E quindi in questo spirito e con questa logica, grazie davvero di quello che avete fatto, uno stimolo che mi sento di darvi, non fermatevi qui, perché è nato un comitato forte, un'aggregazione dei quattro comuni molto interessante, e quindi ci sono tante scadenze davanti. Una scadenza è l'anno prossimo, i 450 anni dalla morte di Michelangelo Buonarroti. Il 18 febbraio del 1564 morì Michelangelo Buonarroti. Michelangelo ha segnato quest'area. Qualcuno dice i fiorentini insisterono molto per il logo e per il lodo di Leone X perché volevano il marmo dell'Altissimo, il marmo dei comuni di Stazzema e di Pietrasanta e di Seravezza. Io devo dirvi che proprio quello che ho letto in questo anno attraverso i vostri convegni mi hanno convinto il contrario, ovvero i fiorentini vollero questo territorio perché lo sentivano già strategico e importante. Non a caso questa dialettica nasce da ciò che aveva voluto Lorenzo il Magnifico. Non vi dimenticate la sala di Lorenzo il Magnifico, l'unica immagine di Lorenzo che guida una battaglia è per la battaglia di Sarzana, quindi significa che nell'iconografia medicea questo territorio aveva un ruolo importante. Non a caso il litigio con Piero il Fatuo è perché cede questo territorio ai francesi. Quindi il territorio era di per sé importante e strategico per Firenze. Quando si trovano qui scoprono che c'è l'Altissimo che può dargli del marmo importante e significativo, alternativo al monopolio degli avari carrarini. E quindi Leone X a Michelangelo, ma siamo già nel 1516, gli dice lascia stare Carrara, vai sull'Altissimo, le colonne per fare la facciata di San Lorenzo e estraile da lì. E infatti avviene quella permanenza di Michelangelo, ma che è appunto negli anni a seguire. Quindi anche questo dà più titolo, in fondo sono studi che sono emersi proprio per le commemorazioni di quest'anno. E quindi un simbolo per il prossimo anno potrebbe essere lavorare sui marmi che furono estratti proprio per San Lorenzo, una colonna del marmo dell'Altissimo, molto probabilmente nel sagrato di San Lorenzo, Gabriele Morolli, purtroppo scomparso nelle ultime settimane, aveva molto lavorato su questo, è un impegno che io ho preso con Cristina Scidini, ci lavoreremo. Se estrarremo quella colonna dovremo trovare un modo per collegarla proprio a questi festeggiamenti. E conseguentemente su questa base poi pensiamo al 1516, quindi al 2016, come momento in cui riparlare dei marmi che qua furono estratti dall'Altissimo per la facciata di San Lorenzo, insomma materiale per poter segnare tutti gli anni, certo non come quest'anno ce ne sono, e lavoriamoci insieme perché può essere davvero un lavoro che dalla storia ci consente di pubblicizzare meglio in futuro quella che è la capacità di attrazione di una regione così bella, così complessa, così ricca, così integrata come è la Toscana.
Allora, ringrazio veramente Eugenio Giani per il suo intervento. Ora chiedo e passo la parola al vice sindaco di Lucca, dottoressa Ilaria Vietina. Grazie.
Il grazie naturalmente è da parte mia per questo invito. Prima di tutto al dottor Tarabella, nella sua qualità di presidente del Comitato per le celebrazioni per i 500 anni del lodo di Papa Leone X, ma insieme a questo grazie sentito al dottor Tarabella, naturalmente ai quattro sindaci della Versilia Medicea. Sono molto felice di potervi rappresentare i più cari saluti da parte del sindaco Alessandro Tambellini e i più cari auguri per l'iniziativa di oggi e tutte le iniziative che da oggi in poi ancora sono previste in programma, insieme ai rallegramenti per tutto quanto è già stato fatto. La città di Lucca oggi, sapete, è al centro dell'attenzione per un evento sportivo che ci ha messo un po' al centro insieme a Firenze, che sarà protagonista ancora in modo molto più sostenuto nel pomeriggio proprio. E quindi anche per noi questa è una giornata particolare, ma non volevamo in alcun modo mancare a questo appuntamento. Perché questa è l'occasione per fare insieme una rievocazione storica e anche una riflessione sull'oggi e sul futuro. La riflessione storica abbiamo visto che è stata praticata in modo molto corretto, rigoroso e approfondito già nei mesi scorsi, e c'è un'ottima documentazione di quanto è stato fatto sul sito che ho avuto modo di apprezzare. Mi piace soprattutto sottolineare il fatto che da tutti questi dati si arguisce quanto in questo percorso sia stata importante sia l'iniziativa istituzionale e quindi la forte determinazione dei sindaci e delle amministrazioni, ma anche una condivisione proprio con le associazioni, lo si capisce dai ringraziamenti che il dottor Tarabella ha presentato prima, ma anche da tanti aspetti appunto di come questo percorso è stato costruito. Mi sembra quindi che sia un esempio, un modello di co-costruzione tra istituzioni e cittadini, e quindi direi anche di partecipazione con la valorizzazione dell'iniziativa spontanea e autonoma dei cittadini. Ecco perché forse è proprio da questo punto che noi possiamo iniziare a valorizzare alcuni aspetti importanti per la storia, ma importanti anche per l'oggi. Dal punto di vista di Lucca, della città di Lucca, dello stato di Lucca nella storia, questa data forse non potrebbe essere considerata un momento felice, perché si tratta naturalmente di una perdita, Per Lucca questo lodo ha sancito qualche cosa che è stata appunto una perdita di un territorio ritenuto molto importante. Con gli occhi della storia, con la profondità che la lontananza ci regala e quindi con la saggezza che noi possiamo maturare attraverso la riflessione storica, siamo, credo, oggi in grado di dare un'interpretazione molto più articolata di questo e di considerare, come già abbiamo avuto modo di scambiare qualche opinione col dottor Tarabella, quanto anche ciò che nell'immediato può rappresentare una perdita può invece, su dinamiche più lunghe e su percorsi storici più profondi, essere anche un elemento di relazioni positive. Noi sappiamo infatti, e già l'accennava il Presidente del Consiglio Comunale di Firenze, che Lucca nella sua regione ha avuto sempre una posizione molto particolare, una posizione tesa sempre a sottolineare una propria identità autonoma e una propria passione per la libertà che è stata disponibile a difendere un po' con tutti i mezzi, ma qui possiamo dire per fortuna soprattutto con i mezzi della diplomazia, del commercio, delle relazioni pacifiche, anche se naturalmente non sono mancati gravi atti e conflitti militari. Questo però per noi è anche un momento importante. E proprio la settimana prossima, il 5 e il 6 di ottobre, saranno il clou, perché per Lucca quest'anno è il 500° anniversario dell'inizio della costruzione delle mura rinascimentali. Anche noi abbiamo un percorso lungo, comincia da questo ottobre e finirà nell'autunno prossimo, quindi già da adesso naturalmente vi invito a partecipare. E abbiamo potuto su questo ricostruire anche una riflessione sul valore che le mura possono avere, perché nascono sicuramente come mezzo di difesa, nascono sicuramente come mezzo militare e quindi alludono a quegli aspetti della storia di Lucca che rilevavano un'importanza notevole per quanto riguarda appunto i conflitti armati. Le mura, così come sono concepite, sono indubbiamente un esempio eccezionale di arte militare. Però noi sappiamo benissimo che fortunatamente non hanno mai avuto alcun ruolo in gestione di conflitti armati. E quindi noi oggi siamo in grado di reinterpretare questo simbolo della nostra città non come simbolo di guerra e di conflitto, ma invece come simbolo di pace e di relazioni positive con i vicini. Certamente le relazioni con Firenze sono state per molto tempo e per molti aspetti fortemente conflittuali, proprio perché Lucca ha teso in ogni modo a salvaguardare la sua autonomia. Però sappiamo anche che proprio forse grazie ad alcuni eventi come questo, in tempi alterni alle relazioni militari sono state sostituite relazioni invece che privilegiavano l'aspetto del commercio, l'aspetto del recupero, l'aspetto della possibilità di convivenza senza armi. Naturalmente i nostri concittadini hanno espresso in molte occasioni nel corso della storia anche un'animosità che dobbiamo assolutamente valutare dal nostro punto di vista odierno come negativa nei confronti dei vicini, che però ha avuto un significato a livello storico, ma che oggi possiamo rileggere in modo diverso. Dicevamo che già questo primo simbolo delle mura di Lucca diventa invece un simbolo di apertura a una nuova fase della sua storia, una fase in cui forse anche dettata da una opportuna consapevolezza sulle proprie limitate capacità rispetto a una Toscana appunto tutta maggiormente unita e quindi sicuramente decisamente più forte, però ecco, questa riflessione sulla limitata capacità militare ha portato ad individuare nuove vie di relazioni. Già la figura stessa di Papa Leone X ci fornisce degli spunti interessanti alle riflessioni, perché nelle sue vicende così complesse perché è stato al centro di un grande tentativo anche di ridare autonomia alla nostra terra italiana nei confronti delle grandissime potenze europee, districandosi tra i francesi, i tedeschi, gli spagnoli, uniti poi quasi a costruire una forma di assedio nei confronti dell'Italia. Ha teso moltissimo a mantenere, a cercare di salvare il nostro paese da questo accerchiamento degli stranieri. E forse anche per questo che ha deciso di affrontare in un modo sfumato, forse anche mite, la vicenda di Martin Lutero, che pochi anni dopo, appunto nel 31 ottobre del 1517, apriva una fase di conflittualità che in quel momento forse non era neppure prevedibile. Però ecco, a questo Papa che ha usato nelle controversie internazionali, per un aspetto, e anche nella gestione del suo potere a Roma, una tenacia, ma spesso anche una durezza, quasi una volontà di bloccare, è stato molto duro con i suoi avversari all'interno del Collegio Cardinalizio, ha agito con durezza nei confronti delle famiglie che mettevano in discussione il suo ruolo all'interno di Roma. Però troviamo anche in questa vita così affascinante, come veniva detto prima, proprio perché al centro di una temperie europea molto significativa, troviamo anche delle abilità notevoli esercitate, direi soprattutto nella fase antecedente all'elezione al soglio papale, di grandi abilità di costruire relazioni, perché tutto ciò che lui ha messo in atto per riportare i medici a Firenze, per ritrovare anche la centralità, è stata un'opera di grande tessitura politica, più che militare, mentre appunto il fratello dimostrava che a livello militare invece c'erano delle fragilità. Ecco perché possiamo anche di quel contesto, credo, proprio recuperare questo aspetto che oggi ritengo sia il più significativo per noi. Quando leggiamo la storia, infatti, dobbiamo, dice qualcuno, ma io direi vogliamo imparare dalla storia. E imparare dalla storia vuol dire sapere cosa è stato importante sul lungo termine e cosa possiamo anche imparare ad imitare noi. E io credo che questo aspetto dell'attività di Leone X, che fra l'altro è stato allievo di insigni filosofi umanisti e quindi ha avuto una formazione filosofica importante, una formazione che sicuramente ha plasmato nella sua personalità anche le abilità di tessitura di relazioni diplomatiche e culturali importanti. È stato anche riconosciuto dai suoi contemporanei per questi aspetti. E io direi che sono proprio questi forse gli elementi che per noi è importante riprendere per rivalutarli oggi. Infatti, prima si faceva riferimento al tema dell'identità. E il tema dell'identità oggi diventa estremamente significativo, perché come ben sappiamo può essere interpretato e gestito sia per escludere, allontanare e addirittura discriminare, sia al contrario per includere, per accogliere. Noi il prossimo sabato e la prossima domenica faremo un gesto per ricordare la storia delle nostre mura, cioè il sabato pomeriggio chiuderemo le porte delle mura, le porte rinascimentali, e la domenica mattina le riapriremo. Chiaramente si tratta di una rievocazione storica, perché questo effettivamente avveniva nel Rinascimento, come in tutte le altre grandi città europee, che si chiudevano per escludere, per evitare che di notte potessero entrare sia i nemici ovviamente, ma anche ospiti indesiderati. E si riaprivano soltanto la mattina successiva con un rigido controllo di tutti quelli che intendevano chiedere accesso. In questa operazione però noi, insieme alla rievocazione storica, vogliamo anche in realtà parlare di qualcos'altro, cioè vogliamo parlare del valore simbolico che hanno per noi le nostre mura, ma che ha per tutte le città e per tutti i territori questa dinamica particolare tra apertura e chiusura, che appunto vogliamo intendere come dinamica tra esclusione ed inclusione. Parlavamo di identità per dire che oggi può essere veramente un elemento che diventa un elemento pericoloso secondo come viene interpretato, perché può diventare un elemento, e noi purtroppo l'abbiamo vissuto anche nel decennio precedente, di tentativo di separazione. Insistere su un'identità ferma, conclusa, delimitata da elementi storici o culturali netti significa arrivare a pensare alla separazione e al distacco. Valutare invece un'identità che è plasmabile, perché è plastica, perché si forma nel tempo, nella storia, porta dietro sé tutti gli elementi del passato, ma soprattutto la consapevolezza che nessuna identità è mai ferma e chiusa. L'identità si forma nella relazione. Nessuna identità nasce nell'isolamento. Questo è vero per le singole persone, per il percorso di maturazione dell'essere umano fin dall'infanzia, per arrivare addirittura fino al momento della morte, e quindi in una continua dimensione di identità che matura. Questo è vero anche per i territori, tant'è vero che adesso siamo in grado, come abbiamo sentito, anche di ridiscutere la questione dell'identità, dei confini, delle appartenenze, della territorialità. Ecco, se noi vogliamo e siamo in grado in questa fase storica di comprendere che la nostra identità reciproca nasce dalle relazioni, lo dico per il Comune di Lucca, che appunto non vuole sentire come una perdita l'avanzamento nell'autonomia e nella libertà di un altro territorio, perché così come ha difeso la propria libertà, sa riconoscere le legittime aspirazioni all'autonomia e alla libertà. Sicuramente il distacco da Lucca per la Versilia ha voluto dire non solo un'identità, appartenere a un'identità più grande, che è quella della Repubblica Fiorentina, ma anche senz'altro avere un governo più distante, quindi probabilmente appunto vivere una forma di autonomia. Ecco, riconoscere il desiderio e la necessità di autonomia e di libertà degli altri popoli credo che oggi sia anche un nostro compito, e valga per i nostri territori qui, ma valga anche per la solidarietà internazionale, che quell'apertura di cui dicevamo ci porti anche ad allargare gli orizzonti e a far sì che noi riusciamo a ritenerci non soltanto i rappresentanti dei comuni che vivono a pochi chilometri e quindi per questo amano sentirsi più vicini e collaborativi, ma anche parte di un mondo, universo complesso, per certi aspetti vicino a crisi gravissime. Proprio in queste settimane sappiamo come ancora la tentazione della guerra possa ricomparire con forme raffinate e quindi difficili da comprendere e da combattere. E in questa prospettiva io credo che noi possiamo aprirci a una dimensione molto nuova di rapporto tra territori, che sia una dimensione che privilegi la cooperazione e rifiuti la competizione, sia una dimensione che privilegi la solidarietà e rifiuti l'esclusione, una dimensione che privilegi la pace per rifiutare l'aggressività, le armi e la guerra. E questo lo dico volentieri in questo territorio di Pietrasanta, dove esistono delle associazioni, delle forze, penso al mio amico Italo Viti che vedo in sala stamani, che da anni lavorano per questo. Ecco, questa è la chiave su cui da ora in poi cercheremo sempre di più di allacciare e di sostenere le relazioni tra di noi, le relazioni tra i comuni della Versilia, le relazioni con il Comune di Lucca, per quello che può fare con tutte le proprie energie e la propria disponibilità, perché appunto la storia ci insegni a riconoscere quanto è grave il conflitto, quanto è potente invece la collaborazione e la cooperazione. Ecco l'augurio che mi sento di farvi, di portarvi da parte di tutta la nostra amministrazione, da parte del mio sindaco in particolare, perché noi possiamo nel reciproco invito che mi permetto di farvi, visto la vicinanza delle celebrazioni per noi così imminenti la settimana prossima, ad un percorso comune che abbia questo orizzonte, che abbia questa finalità. Grazie.
Allora, ringrazio il vice sindaco di Lucca per il suo intervento veramente significativo e passo la parola a Luigi Santini, direttore della sezione Versilia Storica dell'Istituto Storico Lucchese, il quale ha avuto questo gradito compito, che ti passo volentieri, di parlare del lodo del Papa Leone, il valore di questa sentenza arbitrale, i suoi passi persistenti e i suoi persistenti effetti sull'evoluzione storica ed economica della Versilia. Grazie.
Grazie a te. Nel mentre vi trasmetto i saluti del professor Romiti, che non è stato impossibile venire per svariati motivi, ma poi anche credo per il maltempo, vi comunico anche il mio più profondo desiderio, è quello di arrivare il prima possibile al termine della mia esposizione per goderci per quello che si può questa giornata di ricorrenza. Giù ci sono delle medaglie, ci sono delle cartoline che io non ho ancora visto e non vedo l'ora di scendere per guardarle. Sicché cercherò di essere breve, ho una relazioncina di 34 pagine, ma la metto da parte per raccontarvi quello che mi passa per la mente e nel cuore. Io più per indole che per educazione non posso prendere la parola se non mi beo o mi pascio di altri ringraziamenti oltre a quelli fatti da Tarabella. I suoi non mi hanno pasciuto, io li voglio fare alla mia maniera. Ci sono delle persone, io so che è rischioso ringraziare nominalmente, ma lo faccio, e singolarmente alcune persone, perché io li ho visti lavorare e ho imparato tantissime cose. È stato fatto anche un libro sul lodo di Leone X. Io ritengo che il lavoro di queste persone sia nettamente un valore superiore e le giudico molto bene queste persone. Primo è Matteo Varisco, che è uno dei principali responsabili di quell'assillo continuo che avete avuto sul vostro computer con tutti i nostri comunicati. In un anno verranno realizzati e svolti almeno 50 eventi commemorativi, ma non organizzati da un'associazione, non messi su dai quattro sindaci che hanno delegato, da tutte le dalla realtà viva del territorio, le associazioni. Tutte le associazioni che hanno voluto hanno potuto esprimere se stesso attraverso questa ricorrenza, e se ne aggiungono dell'altre di questi giorni, e è doveroso esprimerla questa nuova commemorazione, il rapporto di Leone X con il grande e bravo Martin Lutero. È impossibile non parlarne. Matteo Varisco è stato lui che ha realizzato il sito. Altra persona importantissima è stata Stefano Roni, che ha tenuto la direzione, la conduzione di tutte le stampe, di tutti i lavori, di tutte le presentazioni, di qualsiasi cosa ha saputo esprimere attraverso la sua capacità giornalistica quello che magari da storico sarebbe venuta una cosa noiosa e barbosa. Giovanni Povecchi, non ci sono parole, perché ha lavorato fino alle 2, le 3, le 4 della mattina. Io l'ho visto un giorno, una notte, l'ho lasciato alle 3, alle 5 mi ha mandato un messaggio, aveva finito il lavoro. Non ci sono assolutamente parole come grafico, ma soprattutto come editore. Melania Spampinato è stata la vera, grande, unica ideatrice, ispiratrice e regista di tutti gli eventi. Assolutamente impensabile ripetere una cosa del genere senza la sua direzione. Non è assolutamente possibile. Riccardo Tarabella è stato un presidente di questo comitato di celebrazioni, impeccabile, gentile, un savoir-faire unico. Anche lui è l'uomo giusto che ci voleva per questa ricorrenza. Siamo riusciti a importare da massa un esempio di laborioso entusiasmo, Paolo Pelù, perché lui fin dall'inizio ci ha sostenuto, ci ha stimolato, e con l'ironia e la gioia ci ha fatto superare dei momenti difficili. Mario Taiuti e Emanuela Coppedè sono stati degli aiuti indispensabili. Assolutamente, quindi, anche a loro il mio ringraziamento personale. Questo era più importante farlo, proprio per dire che questa celebrazione non è la ricordanza di un evento storico. Noi abbiamo ricevuto, ci siamo dati, ma è come se l'avessimo ricevuto dai quattro sindaci della Versilia, diciamo così, storica, ma ci si ritorna sull'argomento. Abbiamo ricevuto il mandato di fare una cosa seria. La storia non ha senso se non la si fa capire anche. Quindi non solo dire, ma far capire, che era la cosa più difficile. Io credo che tutti ora sappiano che cos'è il lodo di Leone X e si sono posti quel problema su cui ora dobbiamo tornare, accennato anche dal sindaco Lombardi, il nome Versilia. Io credo che siamo arrivati a un buon punto di inizio, non di fine. Oggi non si ricorda, quindi bella festa finita. La ricordanza continua, deve esserci sempre, ma deve essere anche una cosa ragionata, meditata, usando un termine che io non sono un politico, non condivido, ora si dice condivisa, non c'è niente da condividere, deve essere una cosa che è comprensibile e produttiva. Il lodo di Leone X, fino a pochi mesi fa, non se ne sapeva niente. Assolutamente, io ve lo posso dare per certo, perché non esisteva trascrizione completa e traduzione. Solo in un opuscolo del 1939 di un insigne notaro gallicanese è stato dato alle stampe Paoli Buccetti, Stefano Paoli Buccetti, è stata data alle stampe una trascrizione di un documento conservato all'Archivio di Stato di Lucca. Si trattava di dare un valore a questo documento, attraverso appropriati studi è stato stabilito che quel documento lì è autentico, originale del periodo, è stato redatto dallo stesso notaio che in presenza di Leone X ha dato lettura agli ambasciatori fiorentini e lucchesi di quello che aveva sentenziato il Papa, il Sommo Pontefice. Con il lodo di Leone X si risolvono due questioni, non una, non dobbiamo dimenticarci. Una versiliese, il Pietrasanta, Motrone e le loro adiacenze, a chi appartengono? Ma un'altra che è Garfagnina. E questo lega inscindibilmente le sorti della, in Toscana, le sorti della Versilia con quelle della Garfagnana. Ne abbiamo parlato recentemente in un convegno tenutosi a Castelnuovo Garfagnana, organizzato dalla Deputazione di Storia Patria per le antiche province modenesi. In Garfagnana si trattava di risolvere la gravosa, penosa, sanguinosa questione del Monte di Gragno. Il Monte di Gragno è una montagna di fronte a Barga, ma dall'altra parte dell'Arno, scusate, del Serchio. Sulla stessa riva destra del Serchio, su cui giacciono i paesi di Gallicano, Bolognana e Cardoso. Quindi in Garfagnana due comunità, quella di Varga e quella di Gallicano, Bolognano e Cardoso, si trovarono in contrasto per il possesso del Monte di Gragno. Pascoli, castagne, legna, gabelle, eccetera. Però si uccidevano per questa cosa. Lì la storia è andata così e succintamente ve la espongo. Nel 1200 si forma una comunità di Gragno che si dice proprietaria del monte e vuole appartenere a Barga. Barga nel 1341 si consegna a Firenze, di conseguenza il monte di Gragno appartiene a Barga, ma è dall'altra parte del cerchio. Quindi grandi lotte, grandi guerre, il lodo di Leone X sana anche questo e dice da qui in poi per 50 anni il monte di Gragno, pur essendo, no, il monte di Gragno appartiene a queste tre comunità, Gallicano, Bolognana e Cardoso. A Barga vengono riconosciuti 100 ducati d'oro l'anno. Passati 50 anni tutto ritorni come prima. Prima ancora della fine nuove lotte, poi ci sarà una nuova sentenza di un altro Papa, Pio V, nel 1570, eccetera, eccetera, nel tempo. Ora che succede? Il 6 febbraio, ultimo scorso, io sono andato a fare un sopralluogo a Barga con altri amici dell'Istituto Storico. Mi sono fermato in una edicola, ho chiesto una piantina della Carfagnana e lì mi è stato detto la piantina della Carfagnana a Gallicano. Perché? Perché c'è un parallelismo inverso fra, su questi argomenti, fra la Carfagnana e la Versilia. In Versilia, e ora arriviamo al nocciolo della questione, il nome Versilia, Versilia si dice, la Versilia sono i quattro comuni, gli altri non c'entrano niente. Qui ci sono quattro sindaci, ce n'è sette. Però l'ospedale si chiama Versilia e non è nel territorio della Versilia. Quando si parla di Versilia nel mondo si intende Viareggio, si intende Camaiore. In Carfagnana è l'esatto contrario, cioè la Barga Medicea non vuole riconoscersi con il termine di Carfagnana. E lei è la media valle del cerchio, Barga Medicea, ma mai dire che sono un carfagnano, è offensivo. Dall'altra parte, 100 metri più là, siamo in aperta carfagnana e tutto intorno. Perché queste lotte, queste divisioni? Perché l'Italia è fatta così. Con il lodo, quattro comunità, ora lo diciamo, all'epoca erano tre, ma non erano così come ora, erano altre cose. Voglio dirvi questo, Vincenzo Santini, che è lo storiografo della Versilia, ha composto i suoi commentari sulla Versilia, ma non dice storica, non dice Medicea o Lorenese eccetera, dice Versilia centrale. Perché? Perché la Versilia centrale è quella costituita attualmente dai quattro comuni, ma nell'antichità non era così. Ora io ieri mi sono messo lì a pensare, dico, quando è che è venuto fuori l'equivoco? C'è stato un momento nella storia in cui è venuto fuori questo equivoco o questo fraintendimento? Perché qui non si tratta di dire qual è la verità, ma pure c'è gente che picchiava il cappello per terra 50 anni fa, Garibaldo Alessandrini, non più tardi di qualche anno fa Giorgio Giannelli. La Versilia è questa, è un momento, calma, la Versilia è questa, ma non è possibile dire la Versilia è questa, perché ci deve essere una giustificazione a quella. Allora ero lì che ci pensavo, mi stiravo per non far brutta figura al vestito che poi oggi si è tutto sciupato sotto l'acqua, e stirare aiuta molto a pensare. La mia moglie non c'è, mi dico per non far brutta figura, aiuta molto, provate per credere. Sono messo lì, ci deve essere un momento in cui i Io credo che questo sia avvenuto nel XII-XIII secolo, non è difficile dirla. Nel Medioevo le città-stato come Lucca, Firenze, avevano bisogno di avere dei privilegi concessi dagli imperatori. Gli imperatori all'epoca erano quelli del Sacro Romano Impero, Germania, i quali per poter attestare il proprio dominio, il proprio potere, dovevano venire a bagnarsi nel Tevere. È storia questa. Tutti scendevano in Italia non per conquiste, più per seccature che per altro, ma dovevano andare a Roma. Sacro significa questo, e non apro la parentesi. Enrico V e Lotario II, due imperatori del Sacro Romano Impero, nel 1116 e nel 1131, concedono dei diritti a Lucca a patto che non si estendano questi al di là della fossa di Motrone. All'epoca il fiume Versilia sfoggiava a Motrone, cioè il confine. Perché? Perché in Versilia c'erano i signori, i quali, quelli di Corvaia e Vallecchia, i quali non erano riottosi e non si adattavano assolutamente al dominio di Lucca. Lucca poteva esercitare i suoi diritti, quelli riconosciuti dagli imperatori, ma solo fino a Motrone. Nello stesso tempo, praticamente 100 anni dopo, ma siamo nello stesso periodo praticamente, nel 1200 e nel 1219, ci fu un atto importante, un atto di concordia cosiddetto, cioè i signori di Lucca, i signori che dominavano sulla Versilia, quelli di Corvaia e Vallecchia, si mettono d'accordo e si dicono: noi vogliamoci bene, siamo della stessa consorteria, stabiliamo quali sono i nostri possedimenti. E sapete che cosa dicono? Oltre che quelli che appartengono e sono iscritti nel nostro territorio versiliese, Montecastrese, Greppolungo, Lombrici, Vegliatoia, Santa Lucia, Massa del Marchese, Massa, Montignoso, Aghinolfi, Montebello, Pedona, Piazzano, tutte località del Camaiorese. Quindi cosa significa? Da una parte Lucca non doveva attraversare il fiume, quindi quella era una zona, come dite voi, off limit, mentre dall'altra i signori, 100 anni dopo, i signori di Corvaia e Vallecchia dicevano: i nostri possedimenti sono anche là. Ecco dove è venuto l'equivoco, perché loro erano signori della Versilia, e allora la Versilia aveva all'epoca una valenza diversa rispetto a quella che è stata riconosciuta con il Lodo. Perché? Perché un territorio riceve il suo nome fondamentalmente, è una regola generale con delle eccezioni, ma fondamentalmente dal fiume che le attraversa. Qui i fiumi erano tre, quello di Montignoso, quello di Seravezza e Stazzema, cioè il Versilia, e quello di Camaiore. Ma su questo terreno insistevano possedimenti dei signori di Versilia, e così li riconoscevano anche i lucchesi, e anche in certe cronache lucchesi medievali si riscontra questo riconoscimento, ma con Versilia si intendeva una regione, una subregione su cui voleva esercitare i propri diritti Lucca. Ecco quindi che cosa si può dire. Qui non si va alla ricerca della purità, si va a ricerca della storia. Con il Lodo di Leone X queste zone, diciamo così, largamente versiliesi, si differenziano nettamente per sempre. Diventano due cose diverse, nella giurisdizione, nella appartenenza ecclesiastica, nella parlata. Più di una volta io dico: volete sapere cos'è la versilia, una metafora? Mettetevi una venda agli occhi, cominciate a girare e utilizzate l'orecchio. Come sentite il solito accento, siete in versilia, ma basta andare a Montignoso o a Camaiore, la musica cambia. Anche una persona non vedente come quella che si cinge con una fascia gli occhi non può non riconoscere il territorio versiliese. Lo sto battendo con i piedi perché odo con gli orecchi. Quindi un territorio che radicalmente cambia la sua storia, ma non solo la storia, anche l'economia, perché sotto Lucca la nostra Versilia, quella che noi riconosciamo come tale, e bisogna farla questa distinzione sempre, aveva come base di economia la coltivazione del baco da seta e l'estrazione del ferro. Con il 1484, quando Firenze si impossessa una prima volta di Pietrasanta dopo un assedio, subito dice il ferro che viene manipolato in Versilia sia quello dell'isola d'Elba. Quando entrano i fiorentini, non solo il ferro deve essere quello dell'isola d'Elba, ma si va a riscoprire le cave di cui la Versilia era famosa, ma non solo le cave, non più l'argento, ma non più il ferro, ma l'argento. Si parla nuovamente delle miniere, quelle conosciute a tempi dei Romani, eccetera, eccetera. La riscoperta dell'argento, che non premia così come il marmo, cambia radicalmente l'economia. Nel 1300 Pietrasanta era chiamata la piccola Brescia della Toscana. Perché? Perché c'era un'intensa attività di escavazione del ferro, attività siderurgica, attività di manipolazione del ferro. Scalo fortificato di Motrone serviva anche a questo. Ma finisce subito. Quindi si passa da un'economia basata sul ferro, ferro e la coltivazione del baco da seta a quello del marmo e dell'argento. Fino a che questo non porta a dei risultati eclatanti, diversificanti, che contraddistinguono una zona. E cioè portano la Versilia nel cuore del Rinascimento versiliese. Qui vengono personaggi come Michelangelo Buonarroti, il Vasari, l'Ammannati, il Buontalenti, Vasari, eccetera, eccetera. Quindi non può essere quella del lodo di Leone X la ricorrenza di una lettura, di un documento, di un dispositivo di sentenza, come ora si sente dire. No, si legge la sentenza, chiuso, basta, finito. No, conseguenze. Ecco perché la musica non è finita. E accogliendo sia, avendo ascoltato e condiviso le parole del sindaco Lombardi, quella di Eugenio Giani, quella di Ilaria Maria Vietina, non possiamo farla finita lì, deve continuare per celebrare nuove ricorrenze. Quindi 1513 lodo, 1514 l'apertura delle cave, oltre che la morte, il 150° della morte di Michelangelo il prossimo anno. 1514 quindi l'apertura delle cave, 15 la donazione delle cave, subito, ma pochi mesi dopo il lodo. Ma non se ne parlava da secoli, Firenze. Lucca, madre e fondatrice. E Firenze, invece, ha trascinato la Versilia in un'altra epoca. Poi la venuta di Michelangelo, 1518, la permanenza fino al 20, se non vado errato. Quindi è un periodo che in una maniera o nell'altra va ricordato, il modulo c'è, è quello che 4 sindaci hanno assegnato a questo comitato, è quello per cui tanto si è battuto l'Istituto Storico Lucchese, Versilia Storica. Però ecco, un messaggio va fatto, per esempio sul manifesto c'è un piccolo errore, fuso tipografico, si dice Istituto Storico Lucchese, sezione Versilia, è saltato lo storica, ecco quello storica non ci sta a far niente, però serve per far capire, ma quando in futuro parleremo di Versilia si sappiano queste cose. Quindi suggerimenti che abbiamo avuto qui, ma ancor più io do peso personale e mi batterò per questo, i suggerimenti che ci ha impartito Pieraccini Giovanni, senatore, direttore dell'Avanti, del glorioso giornale socialista, una persona lucidissima, classe 1925, e che il quale ha voluto partecipare dissentendo alle nostre celebrazioni, e dissento anch'io da queste celebrazioni insieme a lui, per capire che bisogna fare di più per far capire, perché la storia ha un significato se si pratica, ma se anche si fa capire. Questo risultato è stato ottenuto certamente senza alcun dubbio dal Comitato. E io qui vi ringrazio, anche se mi rendo conto di essere stato molto più lungo di quanto volevo.
Allora, grazie. Allora, noi passiamo, ringraziamento a Luigi Santini, veramente bravo. Passiamo alla fase della consegna al dono delle medaglie commemorative ai 4 sindaci e ai nostri 2 sindaci, diciamo, rappresentanti delle comunità di Lucca e di Firenze. Io mi sposto lì davanti, così si fa la consegna ai sindaci. Grazie.
Una foto tutti insieme, la prima veramente.